affidiamo alla Vergine Maria, alla sua preghiera, alla sua protezione e alla sua intercessione, tutte le intenzioni nostre, della comunità, tutti i bisogni del mondo, in particolare preghiamo per la pace.
Capitolo 13, versetti 15-18. Alla seconda bestia fu anche concesso di animare la statua della bestia, in modo che quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato la statua della bestia. Essa fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra o sulla fronte, e che nessuno possa comprare o vendere senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. È infatti un numero di uomo, e il suo numero è 666. Parola di Dio.
Abbiamo considerato a parte il capitolo undicesimo, con la sua finale, che anticipa la lode finale, il regno di Dio, il riscatto di Gerusalemme. Dal capitolo 12 ci avviciniamo all'intervento finale di Dio, al giudizio finale su tutto il mondo. Sarà poi raccontato in modo speciale dal capitolo 15 con le coppe, e qui penso si può ancora mettere questi capitoli sotto questo titolo. Ci sono le premesse molto importanti per comprendere il dramma della storia umana. Al capitolo 12 deve essere quasi sicuramente il riferimento alla morte e risurrezione di Gesù. Fu rapito presso Dio, abbiamo visto, e quindi l'indicazione di un cambiamento molto importante nella storia della salvezza. E descritto con la cacciata di Satana e dei suoi angeli, che non è più in cielo ma sulla terra. La fine del capitolo 12 appunto mostra il Satana sulla spiaggia del mare, sulla riva del mare. Questo è un po' ciò che ha introdotto questo capitolo che abbiamo meditato, concludiamo oggi, abbiamo meditato in questa settimana, il capitolo 13, le due bestie attraverso le quali il Satana agisce nella storia. Vediamo insieme, possiamo, ovviamente dobbiamo considerare gli ultimi versetti, ma abbiamo la possibilità di vedere l'insieme di questo capitolo.
Il brano di oggi è molto breve, però consente di fare riferimenti anche importanti, se si vuole. Intanto il fatto della bestia che ha il potere di animare la statua dell'altra bestia mi ha fatto pensare subito a una specie di parodia di una risurrezione: la bestia ferita a morte che dall'altra bestia viene rianimata e le viene concesso di parlare agli uomini. Che cos'è che invece costituisce il segno negativo di tutto questo? Che il risultato di questa risurrezione è quello di poter mettere a morte coloro che non la adorano. Allora, il potere di mettere a morte non potrà mai essere una cosa positiva. Ecco, secondo me, il carattere demoniaco di questa falsa, chiamiamola, risurrezione o rianimazione. E viene veramente da meditare su questa cosa qui, cioè mettere a morte, il desiderio di mettere a morte è la linea di discrimine tra appunto il bene e il male. Poi un'altra cosa, un riferimento a coloro che ricevono il marchio sulla mano destra e sulla fronte, niente meno che i tfilim. Al capitolo 6 di Deuteronomio, lo conosciamo tutti, ecco, quel brano, ai versetti 4 fino al 9, si dice appunto: questi precetti, al versetto 5, e salto, questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, e poi salto, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi. Ecco, sembra quasi che rievochi la mano e la fronte, i tefilim, ovviamente sempre al contrario, paradossalmente. Poi, per quanto riguarda invece il potere di commerciare, quando si ha il nome o il numero della bestia, comprare o vendere, mi è venuto da pensare, non è la citazione giusta, ma mi è venuto da pensare uno dei discorsi premonitori che fa Gesù in Matteo sulla venuta del figlio dell'uomo, in cui si dice proprio al capitolo 24, ai versetti 37 seguenti: come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. In questo caso mi sembra che comprare e vendere sia una di quelle azioni quotidiane che indicano speranza, che denotano una fiducia nel futuro, che appunto viene poi smentita successivamente.
Scusate, la statua della bestia non può non far pensare al vitello d'oro, volevo solo dire questo. Ecco.
Sempre rispetto alla statua, adesso ricordare il vitello d'oro, forse il riferimento più diretto, quello che segnano sempre Daniele 3, che è il contesto di Nabucodonosor, il suo impero e la persecuzione che ne segue. C'è l'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere, e tutti vennero, i prefetti, i satrapi, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giudici, i questori, all'inaugurazione, e un banditore disse: popoli, nazioni, lingue, a voi è rivolto questo proclama: quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, eccetera, 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 vi prostrerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto innalzare. Chiunque non si prostrerà alla statua, in quel medesimo istante sarà gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E poi, quindi, l'adorazione o la morte. E il seguito racconta dell'adorazione sostanzialmente di tutti che si chinano, e poi Sadrach, Mesach e Abednego che si rifiutano e poi dicono: noi non lo faremo, il nostro Dio può liberarci. E poi questa frase: ma anche se non ci liberasse, sappi, o re, che non serviremo mai i tuoi dei, non adoreremo mai la statua d'oro che tu hai eretto. E comunque, ora lo ricordavo così un po' per esteso, perché mi pare che qui voglia rifarsi immediatamente a quel testo, non essendo forse l'unico. Ci sono certamente delle differenze, perché una delle differenze principali, mi pare, è appunto questa, che è già stata ricordata anche da Rodolfo, la possibilità di animare la statua. Cioè, quella statua lì al re Nabucodonosor era stata fatta costruire da Nabucodonosor stesso, e poi sui capi eseguono, diciamo, tutto il resto. Qua c'è un gioco invece a due protagonisti, quello che sarà chiamato il falso profeta, la seconda bestia, è lui che organizza tutto questo, e in più ha il potere di far parlare e di animare, appunto questa parodia di una ripresa di vita di questo idolo. E ecco, e poi l'altro aspetto è questo marchio che segue, cioè c'è il rischio della vita, ma in particolare tutto, con questo tono universale che era già in Daniele, piccoli, grandi, ricchi, poveri, liberi, schiavi, ricevono un marchio. E a me pare molto, molto forte questo aspetto, che è una parodia sì, dei Tefilim, ma anche, mi pare, nella narrazione voler dire un qualche cosa che si esercita così e che vincola il commercio, che è lo spazio del futuro, lo spazio, ma mi sembra che dicendo solo questo, comprare o vendere senza quel marchio o con quel marchio è la differenza, e mi sembra dire che questo culto al potere vincola poi dopo tutto un mondo che è quello anche della sussistenza, ma è specificamente un commercio, è specificamente un'attività economica.
Questa connivenza tra questi poteri mondani e quindi demoniaci porta appunto fino alle estreme conseguenze della morte di questi che sono costretti a un culto idolatrico, e c'è tutto appunto questo gioco di potere riflesso, e questa seconda bestia è una specie di teorico del potere, di capo teologico, come dire, insomma, è una specie di megafono, ecco, su e quindi insomma mi sembra che sia tremendo, insomma, questa specie di catena di poteri che avvolge, che vincola gli uomini, costringendoli in una spirale di morte, insomma, quindi però appunto occorre ancora, c'è questa indicazione di avere una certa intelligenza, di essere avveduti. A me questa è un invito, insomma, del veggente ad essere molto accorti, ecco, perché evidentemente questo numero è leggibile e decifrabile, non è un numero occulto, evidentemente, e per chi legge questa profezia è chiaro, doveva essere perlomeno abbastanza leggibile.
Questo marchio che ora è impresso sia nella mano destra che nella fronte poter commerciare. Ricordo un brano appunto del Vangelo quando rispetto al denaro che portava effigie di imperatori, il denaro era considerato comunque per Israele un problema rispetto appunto all'idolatria, perché in queste insegne nelle monete alludevano a un potere imperiale probabilmente. Ora questo marchio non è solo sulla moneta, ma proprio sulla mano, sulla fronte. E secondo me questo numero, che come insomma sembra abbastanza sicuro che possa significare il nome di Nerone, ecco, un nome simbolico di una persona che è il segno di una egemonia imperiale. Al capitolo 13 la bestia riassume in sé diverse cose che, credo nel libro di Daniele appunto, erano diverse bestie che avevano queste connotazioni, mentre qui è tutta unificata, cioè una sintesi delle quattro bestie di Daniele, se ben ricordo. Per cui siamo di fronte proprio a un momento che è un po' unico, mi sembra, di questa egemonia totale di un impero che non lascia più spazio a null'altro che a se stesso. E quindi siamo di fronte a una impennata unica di quello che è un potere idolatrico, ecco.
Ma a me ormai tutto questo discorso mi si sintetizza un po' nella parola che dice Gesù nell'ultima cena: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste dal mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché non siete dal mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. E quindi è chiara l'indicazione che c'è proprio una contrapposizione assoluta tra seguire Gesù e essere discepoli di Gesù e del Vangelo e tutto quello che è il criterio del mondo. E c'è una corrispondenza di tanti termini e di tante indicazioni nel discorso di Gesù nel capitolo 10 di Matteo, nel discorso del discepolato. Ci sono tante assonanze e tante indicazioni analoghe all'Apocalisse, e anche nel discorso escatologico tornano gli stessi termini: non temete, perseverate, state attenti a non farvi ingannare. E poi anche San Paolo c'ha proprio un'espressione molto vicina a questo nel capitolo 7 della prima lettera ai Corinti, dove dice: il tempo si è fatto breve, e quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano di questo mondo come se non ne usassero. Passa infatti la scena di questo mondo. Cioè proprio è la stessa rivelazione, che c'è una contrapposizione assoluta tra il regno, il Cristo e tutto quello che invece è sotto il principe di questo mondo.
La descrizione di tutto questo capitolo 13 mi sembra la spiegazione di quella guerra che il drago infuriato mette in atto contro la discendenza della donna, che è definita come coloro che custodiscono i comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù. Questa è la risposta del drago e delle due bestie. È fatta in modo che i comandamenti di Gesù, i comandamenti di Dio non vengono più custoditi e chi è in possesso della testimonianza di Gesù diventi apostata, insomma rifiuti questa testimonianza. Quindi deve mettere in atto una serie di azioni che vanno nella profondità dell'agire umano, nei suoi desideri, nelle sue decisioni, nelle sue... Per cui io faccio, leggendo un pochino i commenti, io faccio ho molta difficoltà nel pensare che si tratti di un regno, un imperatore, una cosa storica molto precisa. Storica sì, perché alla fine dice che è un nome di uomo, quindi sono azioni fatte attraverso l'uomo, sono azioni fatte mediante l'uomo, però che sia una cosa molto storicamente determinata, io faccio molta fatica, non riesco poi a collegare in questo modo tutti queste varie simboli che sono dati. Per esempio un simbolo che ritorna più volte è quello della piaga mortale guarita. Ecco, io non so, il giorno giovedì io non ero a messa e non so che cosa avete detto, qualcosa su che cosa possa significare, ecco, questa piaga mortale.
No, non mi pare.
Autoguarita. Ma su questo insieme io, insomma, mi guarderei un po' intorno oggi, ecco, per vedere che cos'è che all'umanità di oggi può veramente suscitare questa grande ammirazione, questa sottomissione volontaria, questa specie di servitù volontaria, perché si è ammirati dalle cose che accadono, perché questo complesso economico, politico, ma anche ideale, anche filosofico, anche questo dispiegamento del sapere umano, scientifico, che suscita tanta ammirazione e che è una, certamente,
microfono, il microfono.
E che mi sembra una delle cause che allontanano dalla testimonianza di Dio e di Gesù e dai comandamenti del Signore, sia questo complesso umano autorigenerantesi e che si estende globalmente marchiando appunto testa e mano, che significa la vita, significa, perché chi non può né comprare né vendere vuol dire che muore, vuol dire che... Quindi mi sembra che vada cercata, ecco, una risposta nel modo di vivere complessivo piuttosto che in un segno storico, però sì, è talmente... Mi sembra che sia l'essenza del male, è quello di far dimenticare i comandamenti del Signore e la testimonianza di Gesù, e ci riesce attraverso azioni umane.
Quindi, no, quindi tu vedresti, cioè, questo sarebbe un'apostasia dei credenti? Non ho capito questo punto. La descrizione dell'apostasia dei credenti?
Quelli segnati dal sigillo non... quelli non ci cascano, ecco. Ma sembrerebbe tutta l'umanità...
Quindi questa è la storia del mondo.
Appunto. Che fa, più che di un evento storico preciso, è un modo di procedere complessivo del pensiero, dell'agire, del prodursi potere.
Sì, sì, sì. Sì, credo che su questo, anche i giorni scorsi, siamo andati in questa direzione. Si può ricordare, è già stato ricordato, il capitolo 4 del Vangelo di Luca, nelle tentazioni a Gesù, in particolarmente Luca, che sottolinea questo, dove il diavolo, è detto il diavolo lì, mostra a Gesù tutti i regni della terra e la loro gloria e dice: questi regni sono stati dati a me e io li do a chi voglio, e se tu ti prostri ti do tutto questi regni. E dove si vede come l'assunzione di questi regni, di questo potere, implica il culto, non all'unico Dio, ma al Satana. È già un giudizio, è già un modo per dire questo. Anche qui mi sembra molto vicino il modo in cui già le scritture, particolarmente anche come linguaggio Daniele, e vede, illumina, diciamo, vuole illuminare, perché questa è una luce che viene dall'alto, vuole illuminare i credenti. Qui coloro che hanno i comandamenti di Dio, la testimonianza di Gesù in questo caso, sulla realtà, in modo che abbiano, da un lato, abbiano costanza, perseveranza e fedeltà, ed è quello che abbiamo trovato nei versetti 9-10, che anche questo è un'esortazione molto importante: chi ha orecchi ascolti, qui sta la costanza e la fedeltà dei santi. Nel considerare questa realtà e perciò nel perseverare, che è una realtà di grande potenza. E poi la seconda bestia è profetica, diciamo, quello che altrove e anche nel resto dell'Apocalisse sarà chiamato il falso profeta, che qui è chiamata la seconda bestia, che è la grande propaganda. Come diceva Sandro, ecco, io credo che l'autore voglia, alla luce di Daniele, presenti così la storia del mondo. Quello che per il mondo, per la nostra mente, è normale, suscita il culto vero, eccetera, per la scrittura, per Daniele e anche per il veggente qui, è idolatria. E si caratterizza con questi aspetti. Cioè il problema qui, come si dice nel versetto 18, è di avere intelligenza. È questo che bisogna avere. È questo che dice questo. L'intelligenza consiste, anch'io penso, in questo modo di vedere le cose. Nel vedere cioè come si tratta di idolatria. Idolatria del potere, idolatria del potere che ha anche, diciamo, la falsa profezia, il culto, in cui tutti gli uomini sono ammirati da un lato, ma anche assoggettati. Questa è idolatria. Non esiste solo l'idolatria, ecco, feticcia, eccetera, esiste l'idolatria della storia, che toglie a Dio, non è più il servizio di Dio. Anche prima, all'inizio, Lordolfo parlava della violenza come una caratteristica, mi pare che anche questo sia centrale. Quindi, per quel che riguarda il versetto 18, che è uno dei più discussi, non è necessario escludere probabilmente che ci sia un riferimento storico, e nello stesso tempo che questo sia un'esigenza perenne vera intelligenza del comprendere, del individuare. Non si tratta di un'intelligenza, è solo apparente, è un mezzo questo, di un calcolo, ecco, intelligenza di essere più furbi. Qui si tratta di un discernimento spirituale e morale, e morale. Quindi si dovrebbe, se così è, si dovrebbe dire, si dovrebbe partire di lì per ragionare, e si dovrebbe dire che vedere le cose in questo modo presuppone una vita morale, presuppone l'obbedienza ai comandamenti. Però questa è un'esortazione rivolta a coloro che sono chiamati a perseverare. Non è la condanna del mondo. Questo è il mondo che Dio deve recuperare. Questo è il mondo com'è, alla luce della visione biblica, è il mondo così com'è. È il mondo che Dio deve recuperare. Come fa a recuperarlo? Qui al centro dell'Apocalisse c'è l'agnello, ma non c'è solo l'agnello. Ci sono anche coloro che hanno la testimonianza dell'agnello e che devono seguire la sua via, e questo è il modo in cui Dio vincerà, vince e recupera l'umanità. Però è necessario che questi, che sono chiamati per puro dono, questo non ci sono, non è la condanna definitiva del mondo, ecco, è il contrario, volevo dire questo. Questi è necessario che siano costanti, mantengono la fedeltà che porta fino al martirio, la testimonianza, e abbiano intelligenza. E questo è uno dei punti, sicuramente nella 3 giorni che si faranno poi, ecco, a fine agosto, salterà fuori, perché si farà anche Daniele, e questo è uno dei punti centrali del messaggio di Daniele, soprattutto Daniele 12, ma anche prima, i maschilim, cioè coloro che hanno intelligenza e devono istruire anche gli altri e far capire come stanno le cose. Cioè bisogna che io credo che voglia dire così, bisogna che l'Apocalisse, il modo in cui l'autore vede la realtà, sia sempre presente, perché questo è il modo per vedere le cose come sono e non lasciarsi attrarre, non lasciarsi, diciamo, coinvolgere nell'idolatria. Ecco, il Signore, noi lo preghiamo, dia a tutti i credenti, e noi pensiamo in particolare anzitutto alle chiese del Signore Gesù, ma anche a chi ha i comandamenti di Dio, come Israele, come il popolo ebraico. Ecco, preghiamo perché tutti possano preservarsi dall'idolatria. Diciamo: ascoltaci, Signore.